Grazie. Io come insegnante non posso non ricordare che il professor Gianni Oliva è anche dirigente scolastico e qui, oltre a questo è scrittore, pubblicista, storico. Ma è uno storico che ha la passione per la scrittura e quello che è interessante e il suo pregio è quello che scrive opere divulgative, nel senso che non scrive opere soltanto per addetti ai lavori, molto specifiche, ma sono libri fruibili, leggibilissimi, sono proprio un tipo di storia che può essere comprensibile a molti. Chiaramente unendo il rigore scientifico della ricerca e la chiarezza divulgativa. E questo è molto importante, come è importante che sia uno storico, secondo me, a scrivere opere di storia divulgativa e non soltanto un giornalista. Quello che io ho notato anche è che sei anche un po' un anticipatore di molti dibattiti storici. Perché le tue tematiche di ricerca sono anche poi successivamente elemento di discussione. Penso per esempio a molti tuoi libri, come, oppure in modo particolare a Vincitori e Vinti, o il libro sulle foibe. Anche quest'ultimo che presentiamo questa sera, Un regno che è stato grande, la storia negata dei Borboni di Napoli e Sicilia, è un libro che anticipa il dibattito, perché è uno spunto di notevole discussione. È un libro anche un po' scomodo, se vogliamo, forse al nord, non lo so. E comunque, leggendolo, quello che colpisce in modo particolare, almeno a me personalmente, è il capovolgimento che una certa storiografia ci ha trasmesso. Cioè, io ero abituata appunto a considerare il Regno delle Due Sicilie come un sinonimo di arretratezza e di immobilismo. Qui ho letto che è il contrario, cioè i Borboni hanno prodotto cultura e hanno, diciamo così, modernizzato anche il sistema fiscale. Per cui tutta una serie di informazioni che sono al di là, diciamo così, di quello che una certa storiografia ci ha trasmesso. Io non so, penso al discorso proprio del Settecento, l'apertura notevolissima nei confronti dell'Illuminismo, al discorso Napoli è diventata una metropoli internazionale in quel periodo, è stata visitata da Goethe, Stendhal, oppure all'atteggiamento nei confronti anche della Chiesa, nei confronti degli ebrei. Non voglio però rubare spazio al nostro illustre ospite e lascio la parola per spiegare molto meglio al professor Oliva.
Grazie. Buonasera a tutti, grazie a chi ha voluto invitarmi, a chi ha voluto venire. Tra l'altro, in genere quando si parla di storia c'è sempre un pubblico molto avanti con gli anni, qui vedo che è un pubblico più giovane, anche perché ho una certa età, quassù non ci si arriva a piedi, per cui è gioco forza. Prego, qui ci sono dei posti liberi. Allora, questo è un libro, si intitola Un regno che è stato grande e ha un sottotitolo La storia negata dei Borboni di Napoli e di Sicilia, un libro che riguarda la storia del Regno del Sud e della sua dinastia nel periodo che va dal 1734, quando si forma il Regno di Napoli con i Borboni, sino a quando Garibaldi con la spedizione dei Mille pone fine a quel regno. E lo spunto è nato ovviamente dal dibattito dello scorso anno. In occasione dei 150 anni dell'Unità d'Italia ci sono state tante pubblicazioni e tante sollecitazioni, a partire da quelle di Napolitano, per celebrare l'unificazione nazionale, ma c'è stata anche una produzione storiografica di segno opposto, chiamata genericamente neoborbonica, che ha invece sostenuto che il Sud stava molto meglio prima di essere unificato al Nord, che l'unificazione è stata un'occupazione militare e quant'altro. In particolare uno di questi libri, intitolato Terroni, scritto da un giornalista del giornale che si chiama Pino Aprile, ha venduto 200.000 copie e quando un libro di saggistica ha un successo così forte, al di là del giudizio che si può dare sul testo, è indubbio che ha toccato un nervo scoperto, cioè ha colto un'esigenza. La storiografia cambia di segno, ovviamente, i giudizi sulla storia cambiano. E cambiano per la semplice ragione che la storia non ricostruisce mai il passato, ricostruisce la memoria del passato, che è una cosa diversa, perché il passato in fondo non esiste, no? Il passato lascia dei documenti, delle memorie, delle testimonianze, dei tratti architettonici, ma è sempre il presente che li fa vivere, che li interroga. Per questo Benedetto Croce diceva la storia è sempre storia contemporanea, perché perché anche se studiamo la storia degli antichi Etruschi o dell'antica Roma, la facciamo sempre dal punto di vista del nostro presente. Non so, quando nell'epoca fascista si studiava la storia di Roma, si studiava Giulio Cesare e gli imperatori, cioè il momento dell'affermazione dell'uno. Negli anni 70 all'università si studiava, sulla spinta delle lotte sociali di quel periodo, le riforme di Tiberio e Caio Gracco, la rivolta dei gladiatori di Spartaco. E ogni epoca storica interroga il presente alla luce delle sue esigenze. Allora, questo libro, prendendo lo spunto da questo dibattito, parte da una considerazione. Se prendete oggi un manuale di storia utilizzato nei nostri licei, nelle nostre scuole superiori, vedrete descritti i Borboni di Napoli come una dinastia conservatrice, arretrata, retrograda, il regno di Napoli pigro, povero, misero, sottosviluppato, bigotto e quant'altro. Se in quella stessa classe vi spostate sul libro di filosofia, scoprite che l'illuminismo in Italia ha avuto due capitali, una è stata Milano, l'altra è stata Napoli, non Torino. Scoprite che a Napoli è stata costituita nel 1754 la prima cattedra al mondo universitaria di economia e commercio. E quando si istituisce una cattedra universitaria, A vuol dire che c'è un mercato per quel tipo di studio, B vuol dire che c'è la spinta a fare quei tipi di studio. Ma non è che si studia economia e commercio in un luogo povero e depresso, o si studia in un luogo in cui evidentemente ci sono elementi di sviluppo che vanno in quella direzione. Ancora nel libro di filosofia si scoprono che personaggi come Antonio Genovesi o Gaetano Filangieri o Ferdinando Galliani ancora oggi vengono studiati come i maggiori filosofi italiani del Settecento. E non erano personaggi che vivevano ai margini dello Stato borbonico. Uno di questi, per esempio Ferdinando Galliani, era l'ambasciatore napoletano a Parigi. È stato per 10 anni, cioè erano parte della classe dirigente. E a Parigi questo Ferdinando Galliani ha scritto un libro straordinariamente contemporaneo intitolato Della moneta, in cui dice: se in una moneta di un ducato d'oro si mette una quantità di oro inferiore al suo valore nominale, cioè se il ducato d'oro ha all'interno della moneta meno del valore di un ducato d'oro, si crea un processo di inflazione, ma se questo processo è controllato è un bene perché rilancia l'economia. È la stessa cosa che sta facendo Draghi. Quando Draghi dice che si può comprare in modo illimitato titoli di Stato di un paese in difficoltà, che cosa fa se non produrre un processo di inflazione controllato? Per questo gli tedeschi gli dicono: ma in questo modo batti moneta. È un modo di intendere il rilancio dell'economia diverso da quello che hanno i banchieri tedeschi, ma che già nella metà del Settecento rappresentava il modo per rinvigorire un'economia in difficoltà. Ecco, dico questo perché è evidente che c'è contrasto tra la rappresentazione dei Borboni come sovrani pigri e arretrati e il Regno del Sud come regno povero e misero e la rappresentazione della cultura di quel paese come una cultura d'avanguardia. Ma se anche andiamo in epoche più recenti, cioè più vicine all'Unità d'Italia, scopriamo per esempio che nel 1839 è stata inaugurata nel Sud il primo tratto di ferrovia italiano, da Napoli a Portici, che precede la Milano-Monza e la Torino-Trofarello, e che come la Milano-Monza e la Torino-Trofarello sono stati i primi tratti di strade ferrate che andavano verso sud, così la Napoli-Portici è proseguita verso Caserta, poi Capua, e nelle intenzioni doveva andare verso nord. Poi in mezzo c'era lo Stato Pontificis, i pontefici non avevano particolari attitudini per gli investimenti nelle infrastrutture e tutto si è fermato. Allora è evidente che c'è qualche cosa che non funziona tra queste due rappresentazioni. Di qui questo libro che parte con questa data, 1734, quando un giovane spagnolo, 18enne, Don Carlos, alla testa di un esercito di soldati spagnoli, entra in Napoli e costituisce il Regno di Napoli. Chi è questo Don Carlos? Don Carlos è il figlio del re di Spagna, Filippo V, e della sua seconda moglie, Elisabetta Farnese, che era una principessa italiana, erede dei Farnese di Parma. Siamo in un'epoca, il Settecento, nel quale si combattono delle guerre non per ragioni di carattere religioso o per ragioni di carattere politico-progettuale, ma si combattono delle guerre per ragioni dinastiche. muore un sovrano senza un erede legittimo e i paesi europei si fanno guerra per decidere a chi tocchi quel trono e cercano di fare in modo che alla fine della guerra ci sia un sostanziale equilibrio tra i paesi. E la ragione per la quale si combatte all'inizio del Settecento una guerra, chiamata la guerra di successione spagnola, perché muore il re di Spagna, Carlo II, senza figli legittimi, le potenze europee si combattono, alla fine la spunta Luigi XIV, Borbone, re di Francia, e piazza sul trono di Madrid un suo nipote, che è appunto questo Filippo V. Ecco perché i Borboni sono re in Francia, a Parigi, ma lo sono anche a Madrid. Filippo V si sposa con una duchessa sabauda, ha vari figli, tra cui tre maschi, muore la duchessa sabauda, resta vedovo, in seconde nozze sposa questa Elisabetta Farnese, con la quale ha questo figlio Don Carlos. Ora, questa Elisabetta era una donna molto volitiva, decisa, determinata, personalità forte, grintosa, e però era anche molto preoccupata del suo futuro, perché aveva 25 anni meno del marito, quindi era presumibile che prima o poi rimanesse vedova. E nel momento in cui fosse diventata vedova, sul trono di Spagna non sarebbe andato suo figlio, sarebbero andati i figli di primo letto, e quindi il suo ruolo politico sarebbe in qualche modo finito. Le regine madri nella storia, cioè le madri dei regnanti, hanno sempre avuto un grande peso, ma la regina madre è la madre di colui che regna, non la matrigna di colui che regna. Per cui, preoccupata per il futuro del figlio, ma soprattutto preoccupata per il suo avvenire politico, cerca di fare in modo che da qualche parte d'Europa, in questi equilibri ondeggianti del secolo, si ritagli uno spazio per un regno nuovo. L'occasione è data nel 1733 da una nuova guerra di successione, la guerra di successione polacca. Anche lì muore un sovrano senza eredi riconosciuti, si scatena una guerra in Europa. Nell'ambito di questa guerra, non andiamo nei particolari perché sennò diventerebbe troppo complicato e lungo, ma nell'ambito di questa guerra un esercito spagnolo arriva nel sud dell'Italia e crea un regno che comprende da Napoli alla Sicilia tutto il mezzogiorno. E questo giovane Don Carlos, che aveva il titolo di Carlo I, duca di Parma, diventa Carlo VIII, re di Napoli, e contemporaneamente Carlo VII, re di Sicilia, perché il regno è unico. Il re è lo stesso, ma la numerazione è diversificata per, come dire, onorare il desiderio autonomista dei siciliani. Perché è importante questa data per la storia del Mezzogiorno? Perché per secoli, prima d'allora, il Mezzogiorno d'Italia non era stato un paese indipendente. Era stato soggetto prima agli Angioini, francesi, poi agli Aragonesi, spagnoli. Poi era diventato per 2 secoli e mezzo vicereame spagnolo e negli ultimi 20 anni vicereame austriaco. Ora, quando un paese non è autonomo, ma è controllato da un altro paese, è chiaro che non ha sviluppo, perché il paese che lo occupa ha interesse, da un lato, a prendere tutte le risorse che è possibile, dall'altro, ad appoggiarsi a una classe dirigente locale cui lascia qualsiasi privilegio, qualsiasi arbitrio, purché in cambio gli garantisca la pace sociale. Per capire cos'era Napoli nel 1734, basta leggere i Promessi Sposi di Manzoni, dove si parla della Lombardia di un secolo prima, ma era la Lombardia vicereame spagnolo, quindi la situazione era la stessa. Era la Lombardia dove si prendevano le risorse e dove si lasciava che i signorotti locali, i Don Rodrigo, l'innominato prima della conversione, il conte Attilio, facessero il bello e il cattivo tempo, non importa con quanto abuso e con quanta violenza, importante era che in quel modo garantissero la pace sociale, la mancanza di sommosse, perché lo Stato colonizzatore vuole rapire le risorse e non spendere in soldati e in attrezzature per mantenere il controllo dell'ordine. Nel 1734, quando Napoli diventa un regno autonomo, inizia invece quel processo di modernizzazione che qui in Piemonte era iniziato 2 secoli prima, quando Emanuele Filiberto aveva spostato la capitale da Chambéry a Torino. Lo Stato moderno è uno Stato nel quale il potere centrale si afferma sul particolarismo locale, cioè in cui si dice le leggi si fanno a Torino, o in questo caso a Napoli, il re è uno. A far rispettare le leggi ci sono i funzionari nominati dal re, non i signorotti proprietari dei territori. per reprimere le ingiustizie c'è un esercito che è l'esercito del re e non è la banda armata, non sono i bravi dei tanti Don Rodrigo. Max Weber ha dato una definizione cruda ma significativa dello Stato moderno. Dice: lo Stato moderno è quello che assume il monopolio della violenza, cioè quello dove a dare gli ordini e a farli rispettare è lo Stato, il potere centrale. Questo è lo Stato. Prima di allora c'era il particolarismo feudale, ognuno faceva come voleva in base all'autonomia che riusciva a ritagliarsi. Bene, questo processo che nel resto d'Europa era iniziato da un secolo, da due, da tre, a secondo dei territori, nel sud dell'Italia comincia col 1734. Questo giovane re è circondato da una classe dirigente di buon livello, fatta in parte da spagnoli, ma in parte anche da italiani, in particolare uno che si chiamava Bernardo Tanucci, che era professore di diritto all'Università di Pisa, che viene aggregato al gruppo dirigente che Don Carlos porta a Napoli e che sarà uno dei maggiori primi ministri del Settecento riformatore a livello europeo. Appena arrivati al potere si iniziano una lotta contro le due forze che frenavano il progresso, che da un lato erano i signorotti locali, quelli che nel sud si chiamavano i baroni, che avevano ogni tipo di potere sul loro territorio, e dall'altro contro la Chiesa. La Chiesa era una forza frenante, non tanto dal punto di vista ideologico, ma era una forza frenante perché nel Mezzogiorno era proprietaria di quasi metà delle terre, perché quando un possidente moriva senza eredi legittimi, tendenzialmente lasciava in eredità le proprie terre al vescovado, all'abbazia, e queste donazioni erano collegate ad un acquisto di indulgenze, cioè si immaginava che lasciando queste terre alla Chiesa ci fosse uno sconto negli anni da trascorrere nel purgatorio. Questo legame a una sacralità della donazione faceva sì che le terre donate alla Chiesa fossero inalienabili, cioè non si potessero vendere, uscissero dal mercato economico del paese. Era come se una mano fredda le ghermisse e le tenesse ferme. Per questo si chiamano la mano morta ecclesiastica. No? Mano morta ecclesiastica vuol dire le proprietà della Chiesa che in quel modo sono diventate inalienabili, non vendibili. Allora è evidente che il vescovo o l'abate, al di là della sincerità della loro vocazione, non avevano un'attitudine di carattere imprenditoriale. Non è che si preoccupassero nelle terre di scavare dei canali, di scavare dei pozzi, di preoccuparsi della rotazione delle culture, di studiare qual era il prodotto migliore per quella terra. La maggior parte di queste terre erano abbandonate a pascolo, il pascolo rendeva abbastanza per garantire un livello e un tenore alto di vita a chi ne era proprietario e nello stesso tempo costava quasi nulla in termini di cure e in termini di lavoro per seguirne lo sviluppo. Ma voleva anche dire terre sottratte alla produzione, voleva dire impoverimento, perché se le colline delle Langhe fossero abbandonate a pascolo, l'economia delle Langhe crollerebbe ovviamente, così capitava nel sud. Bene, Don Carlos e il suo gruppo dirigente si indirizzano in questa prima battaglia e uno dei primi provvedimenti che fanno è l'espulsione dal Regno di Napoli dei Gesuiti e l'inchemaramento dei beni dei Gesuiti e la vendita di questi terreni. I Gesuiti erano uno degli ordini religiosi più forte dal punto di vista numerico e dal punto di vista della consistenza patrimoniale, vengono allontanati in 48 ore dal regno, quelle terre vengono vendute a dei privati che, investendo denaro in quella proprietà, è chiaro che lo fanno per far rendere quel denaro e per sviluppare l'economia di quel territorio. Poi aboliscono il divieto di presenza nel regno di Napoli agli ebrei. E lo fanno non tanto per una lungimiranza o per una forma di tolleranza religiosa, quanto perché la comunità ebraica è notoriamente particolarmente attiva sul piano commerciale e quindi aprire agli ebrei voleva dire aprire a delle forze capaci di investire nel commercio. Poi fa fare un censimento di tutte le proprietà ecclesiastiche e su una parte di queste riesce a stabilire delle tasse. Guarda, neanche Monti è riuscito a far pagare l'IMU alla Chiesa. I Borboni in qualche modo ci avevano provato, in parte c'erano riusciti già allora. Per quanto riguarda invece i baroni, toglie ai baroni il potere giurisdizionale. Il barone era quello che nel suo territorio rappresentava anche il massimo magistrato. e si stabilisce il principio che il magistrato è invece un funzionario nominato dal re, non è il vincitore di un concorso pubblico come oggi, ma avere comunque un funzionario nominato dal re anziché il proprietario terriero contro il quale spesso si facevano le cause, voleva dire ovviamente un passo in avanti notevole sul piano della modernizzazione dello Stato. Accanto a questi provvedimenti, ho citato soltanto i più importanti, ma accanto a questi provvedimenti di carattere istituzionale, Don Carlos ne produce degli altri. Il primo è pensare che se Napoli è diventata la capitale di un regno, deve far vedere al mondo che è la capitale di un regno, deve abbellirsi, perché lo strumento per promuovere un territorio fino alla metà del Novecento è stato l'investimento nell'arte, quello che chiamiamo il mecenatismo. I principi che investono nell'arte in realtà erano investimenti di carattere promozionale. Anche Lorenzo il Magnifico, che pure aveva sicuramente attitudini di carattere artistico, ma ha accolto a Firenze e finanziato tanti artisti, perché in questo modo ha fatto conoscere Firenze e ha fatto conoscere la sua famiglia, che di Firenze rappresentava il punto di riferimento. Quando Vittorio Amedeo II di Savoia nel 1713, in seguito a quella famosa guerra di successione spagnola che già citavamo, diventa re di Sicilia e poi qualche anno dopo re di Sardegna, e quindi Torino diventa capitale di un regno, cosa fa? Prende l'architetto Juvarra, gli fa costruire, allargare Venaria Reale, la Basilica di Superga, la Palazzina di Caccia di Stupinigi, la facciata di Palazzo Reale, di Palazzo Madama, e tutto questo fa di Torino quella che Montesquieu dirà il più bel villaggio del mondo. Villaggio perché piccolo, bello per la raffinatezza delle sue costruzioni, ma è un investimento in termini promozionali. Oggi se si vuole promuovere un territorio si fanno manifesti, si comprano spazi alle televisioni, si usano altri sistemi di comunicazione. Fino a metà del Novecento, quando la comunicazione di massa non esisteva attraverso la tecnologia, era il palazzo, la costruzione che rendeva celebre un territorio. E quindi Don Carlo si preoccupa prima di tutto di ristrutturare completamente il Palazzo Reale, facendolo con i tratti architettonici che ha ancora oggi, il palazzo che c'è in Piazza del Plebiscito a Napoli. Poi lo riempie con tutta la pinacoteca che c'era a Parma. E questo forse ha anche fatto sì che questi quadri siano rimasti in Italia, non li abbia presi Napoleone, perché essendo giù a Napoli non sono stati, come tante altre ricchezze della Repubblica Cisalpina, portati al Louvre. Poi capisce che una città capitale deve avere un luogo di ritrovo, di spettacolo per l'aristocrazia e per l'alta borghesia, e fa costruire un teatro che esiste ancora oggi e che ha il suo nome, il San Carlo di Napoli, che all'esterno è lo stesso di quando è stato costruito, l'interno è stato rifatto perché all'inizio dell'Ottocento è stato distrutto da un incendio e l'hanno ricostruito. E poi fa costruire soprattutto una delle cose più belle che abbiamo in Italia, che è la Reggia di Caserta. Il Settecento è l'epoca nelle quali i re e l'aristocrazia si ritrovano nella Reggia, mentre il simbolo del Medioevo è il castello, quello che sta sull'alto della collina, come questo. Il simbolo dell'età rinascimentale è il palazzo nobiliare, il simbolo del Settecento è la grande reggia dove tutta la corte vive insieme, con grandi giardini e grandi parchi. È il modello Versailles, il modello Schönbrunn a Vienna o il modello Venaria Reale qui a Torino. La stessa cosa viene fatta nel secondo Settecento a Napoli, con una reggia che credo sia non solo splendida dal punto di vista architettonico, ma dei giardini che sono i più belli tra quanti ci sono in Europa, per la semplice ragione che mentre i giardini di Venaria o di Versailles, diciamo, sono piatti, quelli di Caserta digradano dalla montagna verso il piano, quindi hanno una prospettiva molto più affascinante, molto più appetibile all'occhio e facile da fruire. Ecco, non si costruisce una reggia come quella di Caserta se non c'è dietro la ricchezza di un paese. Perché è vero che allora la manodopera non costava nulla, è vero che non c'era la CGIL, tutto quel che vogliamo, ma è anche vero che i massi, gli decori, l'oro, gli artigiani, gli specialisti, coloro che affrescavano, c'erano migliaia di persone che erano coinvolte in quel lavoro. E d'altra parte è noto che un paese povero non ha mai produzione artistica. La produzione artistica è un surplus che deriva dal fatto che c'è abbastanza ricchezza per poter fare anche qualcosa che in teoria è superfluo, nel senso che si può anche vivere senza il bello, non si vive senza il necessario. Quindi la regia stessa di Caserta è la dimostrazione che c'era in quel regno non la miseria che descrivono i libri di storia. Poi fa una terza cosa che è meno nota, ma è forse ancora più importante, e cioè inventano l'archeologia. L'archeologia, intesa come scavo per trovare sottoterra i resti del mondo antico, non esisteva prima d'allora. Archeologia voleva dire ammirare il Colosseo o Pestum o Agrigento, cioè quello che era fuori terra. Ma archeologia è nata a Napoli per puro caso. Un ufficiale borbonico, proprietario di una cascina, fa scavare un pozzo. E scavano 8, 10, 12 metri, non so quanto, a un certo punto sprofondano nella volta affrescata di una casa e scoprono di aver trovato Ercolano. E scoprono soprattutto che lì sotto non ci sono solo gli affreschi, ma ci sono tanti oggetti, ci sono gioielli, ci sono ceramiche, ci sono anfore, ci sono tutto l'arredo delle case aristocratiche del mondo antico, in qualche modo imbalsamate dalla lava e dalle ceneri dell'eruzione. Allora cominciano a scavare e trovano degli oggetti che il gruppo dirigente napoletano capisce poter essere una grande attrattiva, per cui allestiscono in uno dei palazzi reali, quello di Portici, che adesso non esiste più, un museo che è il primo museo di arte del mondo antico che viene costruito. Prima d'allora c'erano gli statuari, cioè la raccolta di statue, oppure c'erano le pinacoteche, raccolte di quadri, ma un museo di oggettistica, soprattutto relativa al mondo antico, non esisteva. Questi gioielli, tra l'altro, sono stati fatti conoscere all'Europa attraverso una pubblicazione di un'accademia ercolanense voluta da Don Carlos, che ogni anno pubblicava un libro con i disegni di quello che veniva scoperto. E questi disegni hanno animato la moda dei gioielli del secondo Settecento. Erano tutti copiati da questi modelli degli antichi gioielli romani. Tra l'altro, dopo aver scoperto Ercolano, si sono accorti che di vicino c'era una cosa ancora più grande, che era Pompei. Credo che dal punto di vista della filologia archeologica attuale abbiano fatto degli scempi, perché hanno affidato gli scavi come direzione ad un ingegnere militare spagnolo che era abituato a buttare giù fortezze a cannonate, per cui credo abbiano distrutto tante cose, ma il loro scopo non era quello di rintracciare il perimetro del mondo di una casa, era quello di trovare degli oggetti, e hanno comunque lanciato un gusto nuovo, intuendo che quello che c'era lì sotto poteva diventare un grande attrattore turistico. Lei citava prima Goethe e Stendhal. Goethe è stato uno dei primi turisti culturali. Prima di allora non esisteva turismo se non quello religioso. L'unica forma di turismo erano i pellegrinaggi. Si andava in pellegrinaggio, però lungo la strada del pellegrinaggio c'erano locande, c'erano stazioni di posta per cambiare i cavalli, c'erano luoghi di ritrovo. Non so, a Torino c'è ancora oggi un quartiere che si chiama La Pellerina, perché era un luogo di sosta dei pellegrini che arrivavano dalla Francia, andavano verso Roma o sulla via Michelita, verso il Gargano. Con Napoli, con Ercolano e Pompei, invece nasce il turismo culturale. E nasce perché Pompei ed Ercolano avevano avuto una penetrazione nell'immaginario collettivo occidentale fortissima. Non credo che l'eruzione del Vesuvio del 79 sia stata la più drammatica, ce ne sono state probabilmente altre nel corso dei tempi dell'Etna o di altri vulcani, magari ancora più drammatici dal punto di vista delle distruzioni. Il problema è che Pompei ed Ercolano erano i luoghi dove l'aristocrazia romana, il patriziato romano, aveva le sue ville estive. È un po' come se oggi scomparisse nel giro di 2 ore la Costa Azzurra, oppure la Costa Smeralda. Questo ha fatto sì che l'eruzione del Vesuvio sia penetrata nell'immaginario occidentale come l'eruzione per eccellenza. E ancora un poeta come Leopardi, all'inizio dell'Ottocento, negli anni 30 dell'Ottocento, scrive una delle sue poesie più belle, La Ginestra, proprio ambientandola lì, alle falde del Vesuvio, quando dice che sotto i suoi piedi sente rimbombare il suono del mondo antico, e dice: qui sotto ci sono state generazioni e generazioni di uomini che hanno costruito delle città, dei palazzi, delle strade, dei tempi, degli anfiteatri, e poi è bastato lo starnuto della montagna di un minuto perché tutto questo venisse distrutto. E di lì sviluppa il suo pessimismo cosmico dicendo: nonostante questo gli uomini pensano che il creato sia stato fatto da Dio in funzione loro, mentre invece tutto sommato sono come delle formiche per le quali basta una pedata e tutto il termitaio è distrutto. Qui è bastata l'eruzione di un minuto e tutto è andato, tutti gli sforzi sono andati in fumo. Ma proprio perché c'era questa forza di penetrazione nell'immaginario, l'avere riscoperto Ercolano e Pompei e quindi aver dato vita a quell'archeologia intesa come scavo, ha fatto diventare Napoli un luogo di frequentazione della intellettualità europea. Wolfgang Goethe visita Napoli, scrive un libro, Viaggio in Italia, in cui fa conoscere queste bellezze in tutta Europa e mette insieme le bellezze naturali del Golfo di Napoli, che è ancora bello oggi nonostante gli scempi edilizi, figuriamoci nel Settecento, ma lo intreccia con la ricchezza artistica e culturale che vi si può ammirare, che vi si può trovare. Andrà Stendhal, quello che ha scritto La Certosa di Parma o il Rosso e il Nero, ma un autore come Mozart, che non so se sia mai andato a Napoli, alla fine del Settecento fa un'opera, così fan tutte, rappresentata a Vienna, ma che è ambientata a Napoli. Vuol dire che Napoli, che fino all'inizio, a metà del Settecento, è una città sporca, sordida, un porto degradato perché gli spagnoli lo usano solo come luogo dove imbarcare prodotti agricoli che servono alla Spagna, è diventata già così celebre in Europa da poter essere la location, diremmo oggi, di un'opera lirica importante come quella di Mozart. Questo sforzo di rinnovamento di Napoli continua sino per tutto il regno di Don Carlos, il quale per uno scherzo del destino nel 1759, dopo 25 anni di regno, ma ancora giovane perché ne aveva 25 anni di regno più 18 di età, erano 43 anni, deve andare in Spagna a fare il re di Spagna, perché i suoi tre fratellastri sono morti uno dopo l'altro, nessuno dei tre ha degli eredi maschi e quindi c'è di nuovo il problema di chi va a fare il re in Spagna. E allora si sposta in Spagna, dove diventerà Carlo III re di Spagna. Lo chiamo Don Carlos perché è stato Carlo I duca di Parma, Carlo VIII re di Napoli, Carlo VII re di Sicilia, Carlo III re di Spagna. Se uno lo cerca sull'enciclopedia non lo trova mai perché è sempre tutto un rimando, per cui se si chiama Don Carlos è più semplice. Va in Spagna e lascia il regno di Napoli a suo figlio, ma non al primogenito. Il primogenito se lo porta dietro e diventerà alla sua morte re di Spagna a sua volta. Lo lascia al secondogenito, che si chiama Ferdinando, e che è passato alla storia come Ferdinando I, re delle due Sicilie, il quale è ancora minorenne. Lascia attorno a Ferdinando, al figlio, un consiglio di Stato, diremmo oggi un governo, che amministra lo Stato fino alla maggiore età. Quando diventa maggiorenne prende il potere e lo condivide con la moglie, che è Maria Carolina d'Austria, Maria Carolina d'Asburgo, la sorella per età più vicina a Maria Antonietta, quella che hanno ghigliottinato a Parigi durante la rivoluzione. Ora, durante tutto il periodo che va dal 1759 fino al 1799, poi vedremo perché questa data, ma per 40 anni il regno di Napoli andrà avanti sulla strada tracciata dal suo fondatore e sarà considerato da tutti lo stato della penisola italiana più avanzato sul piano del dispotismo illuminato, cioè di quel regime dove il potere è tutto nelle mani del re, ecco perché dispotismo, ma illuminato perché impegnato sulla strada delle riforme. È quel modello politico che aveva il suo riferimento maggiore nell'impero austriaco di Maria Teresa e poi del figlio Giuseppe II, e che però aveva in Italia un grande esempio a Napoli e un altro in Toscana, non per esempio a Torino. A Torino in quel periodo c'è una vita opaca. Se pensate quali sono gli intellettuali piemontesi del secondo Settecento, ce n'è uno solo famoso, Vittorio Alfieri, il quale però per affermarsi è dovuto andarsene dal Piemonte. E siccome era un aristocratico, non poteva lasciare il paese senza l'autorizzazione del sovrano, va dal re di Sardegna Vittorio Amedeo III, ottiene congedo e scriverà nella sua autobiografia: e ci lasciammo, felice lui di perdermi, felice io di trovarmi, che dà un po' l'idea di quanta arretratezza culturale, asfissia ci fosse dalle nostre parti. Nel sud invece c'erano queste aperture. Tra l'altro la moglie di Ferdinando I, Maria Carolina, è una donna dinamica, decisa, personalità forte, ma è anche una donna di cultura. La storiografia spesso costruisce delle memorie ad uso del presente, sono memorie spesso ingenerose. Pensate a sua sorella Maria Antonietta. Maria Antonietta è passata alla storia come quella che di fronte al popolo parigino che chiede pane avrebbe risposto: non abbiamo pane, avrebbe risposto: mangiate brioche. In realtà mai nessuno ha accertato questa frase. È una frase che gli viene attribuita dalla storiografia di quelli che l'hanno ghigliottinata. Ma Maria Antonietta, come Maria Carolina, erano figlie di Maria Teresa d'Austria, che tutti gli storici considerano il maggior statista del Settecento. Una donna che è riuscita a governare un impero e a fare anche 16 figli. È vero che c'erano le baglie, però insomma le gravidanze le ha fatte lei. Questi figli sono cresciuti nell'atmosfera di Vienna, dell'Hofburg e di Schönbrunn, che era il luogo dove si elaboravano le strategie per riformare l'Europa, dove si è ragionato e si sono fatte le prime applicazioni di abolizione della tortura, di abolizione della pena di morte. Si sono fatti catasti in un'epoca in cui il reddito derivava al 90% dalla terra. Fare un catasto attraverso il quale si sappia quali sono le proprietà è lo strumento base per una fiscalità equa. Ti faccio pagare in base a quanti ettari possiedi e in base al valore degli ettari che possiedi, oltre che alla quantità, ovviamente, se sono boschi, se sono prativi o quant'altro. Bene, è improbabile che due ragazze cresciute in quell'atmosfera confondessero le biove con le brioche. È probabile che ci sia stata invece una storiografia un po' velenosa che le ha demonizzate. Questa Maria Carolina era certamente una donna piena di attitudini al governo. Partecipa, dopo che nasce il primo figlio maschio, partecipa al Consiglio di Stato, cioè alle riunioni del governo. Questa era una clausola che c'era in tutti i matrimoni delle famiglie dinastiche. La regina aveva diritto a partecipare alle cose di governo nel momento in cui nasceva il primo figlio maschio. E la ratio era che se poi questo figlio maschio fosse diventato re ancora minorenne, la regina avrebbe dovuto svolgere il ruolo di reggente e quindi doveva essere a parte delle cose di Stato. Le regine generalmente non partecipavano mai alle riunioni di governo. Maria Carolina era famosa per non averne mai persa una. Mentre il marito era molto più dedito ai piaceri della caccia e agli svaghi, lei era invece una che seguiva direttamente le questioni dello Stato. E in quei 40 anni di governo, lo Stato, il Regno del Sud, si sviluppa sino ad essere considerato da tutti il più avanzato tra gli stati dell'Italia, della penisola del tempo, insomma, dell'Italia ben pre-unitaria. Momento di svolta è il 1799. Siamo nell'epoca di Napoleone. La discesa di Napoleone e le sue vittorie fulminee in Italia suscitano focolai rivoluzionari che danno origine alla Repubblica Cispadana, Traspadana, Repubblica Cisalpina. E anche nel sud, quando arriva un esercito francese guidato da un generale che si chiamava Championnet, si forma a Napoli una Repubblica Giacobina, che è la più conosciuta tra tutte le esperienze di quell'epoca, perché uno dei sopravvissuti, Vincenzo Cuoco, scriverà la storia di quella Repubblica, e la storia della Repubblica Partenopea del 99 sarà uno dei testi sacri della generazione risorgimentale, uno dei testi più studiati da quella generazione. Quando scoppia la rivoluzione, il re e la regina scappano da Napoli, si rifugiano a Palermo, così come i Savoia scappano da Torino e si rifugiano a Cagliari. Ma perché scoppiano queste rivoluzioni? Scoppiano queste rivoluzioni perché la politica riformatrice che è stata fatta negli anni precedenti ha fatto crescere una classe media. E questa classe media, mano a mano che cresce di consistenza e di consapevolezza, chiede la compartecipazione al potere politico. Non vuole più stare alla finestra a aspettare le decisioni di un despota, vuole che ci siano degli statuti, delle costituzioni, che ci sia un Parlamento eletto dai più ricchi che abbia il potere legislativo, cioè vuole una svolta liberale nei propri stati. Quando il dispotismo di fronte a queste richieste di compartecipazione si arrocca in difesa delle sue prerogative, nascono le rivoluzioni. Ma paradossalmente il fatto che ci sia una rivoluzione è indizio della lungimiranza delle politiche che sono state fatte dai despoti in precedenza, perché hanno permesso la nascita di questa classe media. La Repubblica Napoletana è una repubblica conosciuta non solo per l'opera di Vincenzo Cuoco, che ne ha divulgato l'attività, ma anche perché tra le varie esperienze di quell'epoca è stata la più avanzata in termini di riflessione. Hanno ragionato sulla libertà di stampa, sulla libertà di parola, sulla sui sistemi elettorali, sul modo migliore per organizzare i lavori parlamentari, però hanno parlato di cose che non erano quelle che interessavano alla gente. Parlare di libertà di stampa in una società dove il 98% della gente è analfabeta significa parlare di qualcosa che non interessa alle persone. Noi non so, abbiamo studiato alcune figure pseudo-eroiche del Risorgimento. Non so se ricordate i fratelli Attilio ed Emilio Bandiera, giovani ufficiali della Marina austriaca che si imbarcano da Corfù e sbarcano a Crotone per sollevare la popolazione contro i Borboni e unificare l'Italia. E scrivono durante il viaggio dei manifesti in cui invitano la popolazione a insorgere contro la brutale tirannide che impedisce e occulta la libertà della patria, e li appiccicano sui muri di Crotone. Ma quanta gente a Crotone riusciva a leggere cosa c'era scritto? No, erano analfabeti. Difatti una settimana dopo li hanno fucilati nel vallone di Rovito. Più che degli eroi, erano un po' così, dei sognatori, un po' fanatici, gente che non capiva qual era il problema. Il problema delle rivoluzioni è che hanno vinto quando hanno posto il tema della riforma agraria. Quello era ciò che la gente capiva. Da sempre il contadino vuole essere padrone della terra che lavora. La rivoluzione francese ha vinto perché ha incamerato i beni della Chiesa e li ha venduti, e ha creato una pletora di piccoli proprietari terrieri che, avendo investito il proprio denaro in quelle proprietà, hanno trovato nella rivoluzione, nella difesa della rivoluzione, la difesa della propria identità sociale e del proprio status economico. La rivoluzione russa ha vinto perché ha fatto la riforma agraria. Garibaldi ha vinto perché non ha fatto ma ha promesso la riforma agraria. Ha vinto per tanti motivi, ma insomma, appena sbarcato a Marsala, Salemi pubblica un proclama in cui annuncia che tutte le proprietà incolte, quindi non tutte le proprietà, ma quelle incolte, saranno incamerate e distribuite tra i nullatenenti. Porre invece il problema della libertà di stampa vuol dire parlare di un qualche cosa che non interessa la gente, che la gente non capisce, e facilmente si apre lo spazio alla reazione. Un cardinale deciso, il cardinale Ruffo, ripartendo dal sud della Calabria, risale la penisola, organizza un esercito di cafoni, cioè di quelli che tengono i pantaloni con la fune, illi cafuni, cafone viene da lì, no? Per contrapporre a chi ha la cintura, sono dei contadini, sono degli analfabeti, sono delle persone a cui facilmente si fa credere che i rivoluzionari sono degli anticristi, negatori dei valori della religione. Rappresentano anche da un punto di vista sociale persone invise, perché i protagonisti di queste rivoluzioni sono notai, avvocati, medici, professori universitari, classe media. Il contadino accetta il nobile perché c'è da sempre, l'arricchito dà molto più fastidio, il parvenu dà molto più fastidio. Quindi, unendo la propaganda contro l'anticristianesimo dei rivoluzionari con la loro collocazione sociale di classe media invisa al popolo, facilmente organizzano questo esercito, che viene chiamato l'esercito della Santa Fede, perché combattono in nome ufficialmente della difesa della fede. Quando i francesi si accorgono che Napoli sta per cadere nella guerra civile, abbandonano la città e la rivoluzione finisce, perché poi non è armata, perché avevano discusso tanto sulla libertà di stampa, non si erano preoccupati di creare un esercito per difendersi. Il re e la regina tornano a Napoli e inizia una repressione che non ha eguali nell'Italia del tempo, perché vengono condannate a morte e le sentenze eseguite più di 500 persone, che non sono tante in cifre assolute, ma sono tante considerando che, come si direbbe oggi, erano tutti laureati, cioè erano tutti medici, notai, avvocati, era tutta la classe dirigente, e la classe dirigente sarà stata fatta di 2.000-2.500 persone. Se uno ne ammazza 500 vuol dire che segna un solco enorme tra la monarchia e la classe dirigente, quella con cui si fa andare avanti uno Stato. In questa violenza ci sono elementi soggettivi. Sicuramente Maria Carolina vedeva nei giacobini napoletani gli alleati di quelli che avevano ghigliottinato sua sorella. E in regime assolutisti la psicologia dei singoli conta molto. Noi siamo abituati a una lettura marxista della storia dove si insegna che a muovere la storia è l'economia. E credo che il grande merito del marxismo sia quello di aver capito che il motore della storia è l'economia. Il limite del marxismo è stato di dimenticare però che l'economia e le sue spinte vengono sempre interpretate dagli uomini. E questa è la ragione per cui spinte analoghe hanno dato degli esiti differenti. Certo che non ci sarebbe stato Mussolini e il fascismo se non ci fosse stata la crisi del 1919, 20, 21, 22. Però quella crisi c'è stata in tutta Europa. E quindi se c'è stato il fascismo in Italia, anche perché c'è stato un uomo come Mussolini che l'ha interpretata in quel modo. Credo che non ci sarebbe stato Berlusconi se non ci fosse stata la crisi degli anni 90. E però se non ci fosse stato un personaggio con le caratteristiche di Berlusconi non ci sarebbe stata questa storia successiva, ma al di là dei giudizi che uno può dare sul merito, ma sulla statura, sulla personalità non si può, come dire, dubitare. Quindi sicuramente c'entra in questa repressione la regina, ma c'entra un altro elemento. È presente allora nel sud l'ammiraglio Nelson, che era il comandante della flotta militare inglese, aveva sconfitto Napoleone ad Aboukir, lo sconfiggerà nel 1805 nella battaglia decisiva di Trafalgar, dove peraltro lo stesso Nelson morirà. Nelson è nel sud per difendere gli interessi inglesi. L'Inghilterra ha derivato la sua ricchezza dal controllo dei commerci nel Mediterraneo, ma non si controlla il Mediterraneo se non si controlla la Sicilia, è nevralgica. E l'idea che la Sicilia, oltre al resto dell'Italia meridionale, potessero cadere nelle mani dei francesi di Napoleone era vissuta dagli inglesi come un colpo mortale alla loro economia. E poi, legato a questo, c'era un altro motivo. La Sicilia produceva allora l'80% dello zolfo utilizzato in Europa e questi commerci erano in mano agli inglesi. Ma lo zolfo nell'epoca era più o meno quello che oggi è l'uranio. Oggi con l'uranio si fa la bomba atomica, allora con lo zolfo si fa la polvere da sparo. Quindi controllare le miniere di zolfo della Sicilia voleva dire controllare il prodotto con cui si facevano le armi. È vero che non erano fucili a ripetizione perché c'erano ancora gli schioppi, quelli che sparavano un colpo, poi bisognava pulire la canna, far uscire la nuvoletta di fumo, ricaricare, per cui si usavano molti meno proiettili di quelli che si sono poi usati nel secondo 800. Ma è pur sempre vero che tutte le armi da fuoco passavano attraverso la polvere da sparo e quindi attraverso lo zolfo. Nelson è durissimo nel spingere questa repressione e ci sono due esempi che lo dimostrano. Il primo è quello dell'ammiraglio Caracciolo. Francesco Caracciolo era il comandante della flotta borbonica, aderisce alla rivoluzione del 99. Viene arrestato al mattino, alle prime ore del mattino, alle 2 del pomeriggio per ordine di Nelson viene impiccato all'albero maestro della nave ammiraglia e il corpo buttato ai pesci. Ora, è significativo questo fatto perché gli alti ufficiali, i comandanti degli eserciti, si sono combattuti gli uni con gli altri, si sono fatti prigionieri, ma poi si sono sempre rispettati, perché appartengono alla stessa casta, no? C'è una sorta di solidarietà professionale, tra virgolette. So, pensate un illustre comandante italiano, che c'entra anche con questo castello, come ho scoperto prima, il Duca Amedeo d'Aosta, quello che è stato sconfitto sull'Ambalagi nella Seconda Guerra Mondiale. Viene portato prigioniero a Nairobi, dove si ammala di malaria e dove muore nel marzo del 42. Dei 10 giorni che precedono la morte, viene visitato 3 volte dal generale inglese che lo ha catturato, perché al di là del farsi prigionieri c'è questa solidarietà di casta. Invece prendere l'ammiraglio Caracciolo, impiccarlo e buttarlo ai pesci è una forma di dispregio che è sintomatica della durezza con i quali gli inglesi vogliono che si reprima questa rivoluzione. Un'altra, una figura femminile che è stata poi oggetto di letteratura con Alexandre Dumas padre, con Stendhal nella metà dell'Ottocento, che è la figura di Luisa di San Felice. Luisa di San Felice è una nobildonna napoletana, bellissima, era nata nel 64, quindi aveva poco più di 30 anni a quell'epoca. Era una donna animatrice dei salotti e della vita aristocratica di Napoli, briosa, simpatica, gentile, irrequieta da un punto di vista sentimentale. Aveva un marito molto anziano e aveva relazioni e passioni amorose che si accendevano. Durante la rivoluzione è come l'amante di un certo avvocato Ferri, che è uno dei membri del governo repubblicano rivoluzionario. Quando c'è il governo repubblicano rivoluzionario si forma però una congiura da parte di aristocratici filoborbonici che vogliono abbattere questa rivoluzione. Ma uno di questi congiurati, che si chiama Gerardo Bacher, è a sua volta follemente innamorato della Luisa San Felice. E allora le dà un salvacondotto, in modo che quando la congiura avrà trionfato, quando la controrivoluzione si sarà affermata, con quel salvacondotto può essere tranquilla che nessuno le torcerà un capello. Ora questo salvacondotto finisce nelle mani dell'amante, membro del governo rivoluzionario, o perché lei gliel'ha dato, o perché ingenuamente l'ha lasciato su un tavolo, o perché ne ha parlato senza sapere le conseguenze. Fatto sta che il governo rivoluzionario, scoprendo attraverso questo salvacondotto della congiura, riesce a sventarla, far arrestare i congiurati e farli fucilare. Quando i Borboni ritornano a Napoli, la Sanfelice viene arrestata e processata come complice del governo rivoluzionario, in particolare per questo episodio, e viene condannata a morte. E cominciano però da tante parti della società napoletana a levarsi voci perdoniste, chiedere la grazia per il fascino che questa donna ha sempre esercitato, per le relazioni che ha avuto, e anche perché viene in qualche modo vista come vittima di una passione, non come una rivoluzionaria nemica, ma una che per passione amorosa è finita in un gioco in qualche modo più grande di lei. Siccome i suoi avvocati si rendono conto che non è momento di perdono, allora usano uno stratagemma, la fanno dichiarare in stato di gravidanza da un collegio di medici. E la legge a Napoli, ma credo un po' in tutta l'Europa, prevedeva che una donna condannata a morte ma in stato di gravidanza venisse ammazzata solo 40 giorni dopo la nascita del bambino, per proteggere in qualche modo il nascituro. E usano questo stratagemma sperando che passi del tempo e ci si dimentichi della furia repressiva. Passa 6 mesi, ne passano 9, passa un anno, il re riprende la pratica. È passato un anno, questo bambino non è nato, per quanto una gravidanza, una nascita sia tardiva, insomma era un po' troppo tardiva, per cui la sottopongono a un'altra visita medica, non risulta in stato di gravidanza e quindi viene impiccata. Ora, è significativo tutto questo perché le repressioni sono sempre durissime e brutali, ma durano 15 giorni, un mese. Poi si tende a pacificare, perché se si va avanti a vendette non si finisce più, no? Si innesca un meccanismo perverso. Per cui chi riprende il potere elimina gli avversari in poco tempo e poi tutto si normalizza. Invece questa donna così popolare, così amata, così icona, che viene giustiziata di fatto un anno e mezzo dopo i fatti per i quali era stata condannata, è assolutamente un'anomalia nella storia, ma indicativa della durezza di quella repressione. E le conseguenze sono ovviamente che tra quella dinastia e il popolo e la classe dirigente, la classe media napoletana, si crea una frattura che durerà a lungo, anche perché questo re, Ferdinando I, ha un po' l'avventura o la disgrazia, secondo dei punti di vista, di regnare troppo a lungo, perché regna 66 anni, fino al 1825. Ora, chi io ricordi nella storia ha regnato di più Ramesse II, che è stato 68 anni, Francesco Giuseppe, l'imperatore asburgico, anche lui 68, e il Re Sole, che ha regnato 71. Regnare troppo significa essere in qualche modo superati dalla storia. Tutti i grandi protagonisti della storia hanno caratterizzato 10, 15, 20 anni, non di più. Pensate, non so, al primo Novecento, i grandi personaggi, grandi per l'importanza che hanno avuto, non come giudizio di merito, ma Lenin, Stalin, Churchill, Roosevelt, Mussolini, Hitler, sono stati tutti al potere per 15-20 anni. Ce n'è uno solo che è stato al potere per 46 ed è stato il nostro re Vittorio Emanuele III. Se fosse morto nel 1920 sarebbe passato alla storia come il re di Vittorio Veneto della Prima Guerra Mondiale. Siccome è stato al potere fino al 46, è passato alla storia come il re dell'8 settembre, della fuga di Pescara e della sconfitta nella guerra successiva. Ecco, questo re che dura tanto al potere, che si è inimicato la classe dirigente, ovviamente negli ultimi, dopo il 1799, blocca lo sviluppo di Napoli, che comincia ad arretrare rispetto ai livelli che aveva raggiunto. La stessa cosa continua per 5 anni con il figlio di Ferdinando I, che si chiamava Francesco I, che era un personaggio opaco ma che muore quasi subito. Nel 1830 inizia un nuovo rinascimento napoletano con il re Ferdinando II, che è quello del Risorgimento, il quale capisce che modernità nel 1830 non è più un problema di riforme, di lotta contro la chiesa proprietaria di terra o contro i baroni, ma è investimenti per favorire le imprese. Ecco perché fa costruire la Napoli portici e capisce che le ferrovie sono l'elemento vincente per il futuro dei commerci. Fa progettare, sempre come ferrovie, la Napoli-Brindisi. fa costruire 4.000 chilometri di strade consolari, che erano l'equivalente alle nostre strade statali, e li fa costruire, tra l'altro, con una velocità che, se avessero fatto nello stesso modo la Salerno-Reggio Calabria, sarebbe 30 anni che non ci sono code. Il tracciato della Salerno-Reggio Calabria è grosso modo il tracciato della vecchia strada reale fatta costruire da Don Carlo, da Ferdinando II. Attira capitali stranieri investendo molto nei cantieri navali. I cantieri di Castellammare di Stabia diventano dei cantieri importanti, tanto che il tonnellaggio della marina mercantile napoletana passa da 8.000 tonnellate nel 1830 a più di 200.000 nel 1848, vuol dire che in 18 anni aumenta di più di 20 volte. Ho scoperto, facendo una chiacchierata del genere in primavera a Bard, che i signori di Bard hanno lasciato Bard nel 1846 per diventare armatori a Castellammare. Oggi nessuno immagina un aostano che si sposta per andare a investire a Castellammare di Stabia. La Valle del Liri, la zona di Frosinone, che è Lazio ma allora era parte del Regno delle Due Sicilie, era una zona piena di cartiere, in gran parte sostenute da capitali svizzeri. Vuol dire che il sud era un luogo di attrazione di capitali stranieri. Cos'è che ha fatto la differenza? È stata di nuovo una rivoluzione, quella del 1848. Nel 1848 scoppia in tutta Europa una rivoluzione che parte da Palermo, si diffonde a Napoli, il resto dell'Italia, ma anche Parigi, Budapest, Vienna, Berlino. Dappertutto si richiedono delle costituzioni. È di nuovo una classe media che è cresciuta di consapevolezza e di potere e chiede di partecipare al potere politico. E di fronte alle piazze in fermento, che sono un fermento tale che ancora oggi usiamo l'espressione scoppiato un 48, no? Per indicare un gran subbuglio, di fronte alle piazze in fermento tutti concedono gli statuti. E appena le piazze si ritirano e si addormentano, tutti ritirano gli statuti e ritornano all'assolutismo precedente. Il re di Napoli è il primo che concede la Costituzione, è il primo che già nel maggio del 48 la ritira, quantomeno non l'abolisce ma la vanifica. L'unica eccezione si ha qui a Torino, perché il re Carlo Alberto, sconfitto a Novara nel marzo del 1849, abdica, se ne va in esilio a Oporto e lascia il potere a un figlio, Vittorio Emanuele II, che non era particolarmente liberale e aperto per formazione, per cultura, ma era troppo giovane e aveva di fronte una classe dirigente troppo forte per poter ritirare lo statuto. C'era da un lato questo giovane re, dall'altro c'erano il D'Azeglio, la Marmora, i Cavour, c'era una sproporzione di ruoli, probabilmente fosse rimasto Carlo Alberto, anche qui ritiravano lo statuto. Ma questo re giovinetto che prende il potere nel momento in cui lo Stato è sconfitto e gli austriaci possono, se vogliono, arrivare fino a Torino e non lo fanno solo perché non vogliono avere grane coi francesi, di fronte a una classe dirigente così agguerrita mantiene lo statuto, e questo cambia la storia d'Italia, di Torino e di Napoli, perché a quel punto Torino diventa l'unico luogo libero, liberale, in un'Italia assolutista e conservatrice, e tutte le teste migliori, l'intelligenza italiana, si sposta dalle proprie città e viene a vivere a Torino. Chi ha partecipato alla rivoluzione del 48 e quindi è stato incarcerato o è stato mandato in esilio o ha scelto di andare in esilio per non farsi incarcerare, tutti quelli che non vedono più un futuro nelle loro terre vengono esili a Torino. Se girate per le vie del centro di Torino noterete che ci sono tantissime targhe che ricordano i personaggi illustri che hanno abitato la nostra città in quel tempo, e vedete che sono le teste migliori d'Italia. La classe dirigente che si forma e che fa il risorgimento era una classe dirigente nazionale, non era fatta solo di piemontesi, perché c'erano i Cavour di Santena, i D'Azeglio di Lagnasco, i La Marmora di Biel, ma c'era per esempio un napoletano come Francesco De Santis, che era professore alla Nunziatella, l'Accademia Militare dell'Esercito Borbonico. Viene a Torino, diventerà ministro della pubblica istruzione e credo sia tutt'oggi da considerare il maggior critico letterario che l'Italia ha avuto. Viene un calabrese come Guglielmo Pepe, il generale, che morirà qui a Torino nel 1955. Vengono dei siciliani come Francesco Crispi, Rosolino Pilo, Giuseppe Lamasa, che saranno in qualche modo le quinte colonne per l'impresa dei mille di Garibaldi. Viene un veneziano di origine dalmata come Niccolò Tommaseo, che scriverà il primo vocabolario moderno della lingua italiana. Tra l'altro abitava a Torino in Corso San Maurizio, in quella casa curiosa dell'Antonelli, che chiamiamo la Fettat Pulenta, no? Quella triangolare. viene un modenese come Manfredo Fanti, il generale che fonderà il Regio Esercito Italiano. Ecco, quindi mentre il Sud si richiude nella difesa dell'assolutismo e delle prerogative regie, il Piemonte si apre agli influssi e alla fertilità di questa classe dirigente che affluisce a Torino e diventa la guida naturale del Risorgimento. Se avete ancora pazienza, 5 minuti, concluderei, perché poi bisogna anche arrivare alle conseguenze, perché sennò la storia è interessante anche se poi studia il passato per proiettare degli spunti sul presente. Il Risorgimento io credo sia stato un processo sacrosanto, perché l'esigenza del Risorgimento era quella di una classe borghese, che c'era in Piemonte come a Napoli, che aveva bisogno di un mercato allargato. Voi pensate cosa succedeva a uno che produceva tele a Lione nel 1840. Prendeva queste tele e le vendeva a Parigi, a Bordeaux, a Brest, a Marsiglia, girava su tutta la Francia senza problemi. Uno che produceva delle tele a Chieri e voleva andare a venderle a Napoli, doveva attraversare il confine col regno, col Lombardo-Veneto, passare nel Ducato di Parma e Piacenza, nel Ducato di Modena, nel Granducato di Toscana, nello Stato Pontificio, nel Regno delle Due Sicilie. Passava 6 frontiere, pagava 6 dazi, se la merce all'origine costava 100, quando arrivava sul mercato costava 100 più i 25 o 30 di dazio pagato. Doveva convertire 7 volte le monete, perché ogni Stato aveva una moneta diversa, e doveva convertire le unità di misura, perché non c'erano le stesse unità di misura. È chiaro che non si poteva pensare a un decollo dell'economia se si prescindeva da un mercato che comprendesse tutto il territorio. Come fare l'unità d'Italia? C'erano 2 modi, dall'alto e dal basso. Dal basso vuol dire le piazze che si armano, si animano, rivoluzionano quel che c'è. Dall'alto vuol dire qualcuno che ha già il potere, che guida il processo garantendo che sia moderato. Le piazze sono sempre quelle più affascinanti. Però le piazze si sa sempre contro che cosa vanno, ma non si sa mai dove arrivano. Credo che l'anno scorso abbiamo fatto tutti il tifo per le piazze della primavera araba, perché Gheddafi piuttosto che, non ricordo più come si chiama, quello che c'era in Egitto, Mubarak e adesso Assad, erano sicuramente dei personaggi autoritari, eccetera. Però queste rivoluzioni che cosa approderanno? Regimi democratici o dei fondamentalismi religiosi? Cioè dei regimi aperti o dei regimi che alla repressione militare associeranno anche l'intransigenza religiosa. Si sa dove si va, si sa contro che cosa si va, non si sa dove si arriva. Le piazze nell'Ottocento facevano paura, c'era l'eco delle piazze del 93 francese, del robespierrismo, per cui la borghesia vuole un processo unitario, ma non un processo che poi mette in discussione la proprietà privata, per cui vuole che sia una monarchia a farsi garante di questo percorso. Tra la borghesia italiana e i Savoia c'è una sorta di alleanza. I Savoia prestano la loro corona per fare in modo moderato l'unità d'Italia, in cambio regneranno sullo Stato che si costituisce. Ed è uno Stato che si costituisce in termini annessionistici. Non si può negare che l'unità d'Italia è una progressiva espansione del Piemonte. Tant'è che, se ci fate caso, siamo l'unico paese al mondo che ha il primo re che si chiama secondo. È una contraddizione che il primo re d'Italia si chiama Vittorio Emanuele II. Dappertutto, quando c'è un nuovo regno, si ricomincia. Si chiama secondo perché anche nella continuità della numerazione dinastica si sottolinea questo carattere espansivo del Piemonte. Quando l'unità d'Italia è fatta, però, c'è una classe dirigente che ha una persona, che è il conte Cavour, che dal punto di vista politico stava a mezzo metro sopra gli altri, come visione, come lungimiranza, come personalità. Pensate, Cavour ha fatto delle cose che sono quasi inimmaginabili oggi. La guerra di Crimea, 1855, scoppia una guerra perché in questa grande penisola affacciata nel Mar Nero, che fa parte dell'impero turco, c'è una minoranza di cristiani ortodossi. A un certo punto lo zar russo dice: conquisto Crimea per difendere i cristiani ortodossi. In realtà non gli importa nulla dei cristiani ortodossi, vuole conquistare Crimea per portare le navi nel Mar Nero e di lì, tramite Bosforo, Mar di Marmara, Dardanelle, nel Mediterraneo. Immediatamente le potenze europee intervengono per difendere i diritti dell'impero turco, non perché gli importino quei diritti, ma per impedire ai russi di arrivare nel Mediterraneo. Poi il Piemonte manda un contingente di uomini in un posto che la stragrande maggioranza dei piemontesi non sapeva dov'era, dove non c'era nessun interesse di carattere economico, commerciale significativo. e manda un esercito di 22.500 soldati in una, su una popolazione che aveva allora il Regno di Sardegna, che era di 2 milioni e mezzo di abitanti. Tenete conto che oggi il contingente di pace che ha l'Italia è fatto di 10.000 soldati tra l'Afghanistan, l'Iraq, l'Albania, il Libano, eccetera, e ci costano 7 miliardi di euro l'anno, perché bisogna armare la spedizione, bisogna anche nutrirla via aerea. Non è che in Afghanistan uno va in giro, va al mercato a comprare la carne o la frutta, bisogna portare tutto da Abu Dhabi, dai paesi arabi. Su 66 milioni di abitanti, 10.000 soldati ci costano questo sproposito. Pensate l'incidenza di 22.500 soldati su una popolazione di 2 milioni e mezzo. Tra l'altro una spedizione sfortunata, perché i soldati italiani, i soldati piemontesi vengono coinvolti in un'epidemia di peste, di colera, ne muoiono più di 2.000, tra cui il comandante Alessandro La Marmora, partecipano ad un unico scontro, la battaglia della Cernaia, che ero convinto fosse un grande fiume, invece è un groscelletto, chiameremo una bialera, qui vuol dire che è stato uno scontro di periferia proprio, minore. Tra l'altro la Cernaia nel linguaggio locale si chiama Ciornaia, solo che dedicare poi a Torino una strada via Ciornaia, insomma, per evidenti ragioni non funzionava, loro l'hanno italianizzato in Cernaia, e però questa apparente sconfitta dà diritto al Piemonte di partecipare l'anno dopo al congresso di pace di Parigi. E i congressi di pace erano allora quello che oggi sono i G8, cioè il momento in cui i grandi della terra si ritrovavano, e oggi fare parte o meno dei G8 è fondamentale, fare parte o meno di quei congressi altrettanto. A Parigi ci sono l'Inghilterra, la Francia, la Prussia, la Russia, l'impero austriaco, l'impero ottomano e il Piemonte. Tra l'altro è stato un congresso preparato da Cavour con tutti i crismi, perché i congressi non duravano 48 ore come oggi i G8, duravano settimane e settimane. Quello di Parigi comincia il 28 di febbraio e finisce il 16 di aprile, perché erano l'occasione in cui la classe dirigente europea si incontrava, si conosceva, si parlava, si annusava, per cui erano fatte di riunioni diplomatiche al mattino, ma erano fatte anche di mondanità, di ricevimenti, di feste. Cavour capisce che per fare tutta questa parte ovviamente ci vuole una figura femminile, siamo nell'Europa del 1800, no? Ci vuole la padrona di casa, solo che Cavour è celibe, Vittorio Emanuele II è vedovo, e allora recluta la contessa di Castiglione, che oltre a essere una donna bellissima, era anche una donna che parlava quattro lingue, che sapeva perfettamente stare al centro dell'attenzione, sapeva usare la propria bellezza, perché essere belli è una cosa, saper usare la bellezza è un tratto di stile che va oltre. Le cronache del tempo di Parigi, i giornali della Francia del tempo parlano tantissimo di questa bellissima piemontese, charmante, che è piena di verve, di intelligenza, di piglio, che fa diventare le feste organizzate dai piemontesi un luogo appetito da tutti gli altri, quindi garantisce anche questa visibilità. Poi la contessa di Castiglione, quello che si dice che Napoleone III ha aiutato a fare l'Italia perché è diventato l'amante della contessa di Castiglione, insomma, è abbastanza improbabile, perché come tutti gli uomini potenti ha avuto un sacco di amanti Napoleone III. Se per ognuno avesse fatto uno Stato, l'Europa sarebbe un puzzle ancora adesso, per cui insomma, le ragioni della politica erano un pochino più solide. La contessa di Castiglione ha poi perso la testa dopo, è diventato un personaggio prigioniero in fondo di quella che era stata in quel periodo. Ha scritto un'autobiografia che poi non ha mai pubblicata, ma c'è il manoscritto, comincia dicendo: non so se sono figlia di mio padre, del cardinale Antonelli, di Napoleone III, del conte Walensky, del marchese Potiomsky, che non è un bel modo di presentare la mamma innanzitutto, ma è che, come dire, è un modo per proiettarsi in questa ambiente di intrighi, di seduzione e quant'altro. Ma quando Cavour la porta a Parigi non è quel personaggio lì, è la donna che parla quattro lingue pur avendo 22-23 anni, piena di piglio. Voglio dire che è un personaggio che ha costruito tutto per il meglio. O pensate al discorso del Fréjus. Cavour ha fatto fare gli studi per il traforo del Fréjus quando ai traffici tra l'Italia e la Francia non serviva ancora, ma intuisce che lo sviluppo dei traffici di lì a poco avrebbero richiesto un collegamento diretto tra i due versanti delle Alpi. Il risultato è che quando 20 anni dopo quel bisogno matura, la galleria è fatta. Ora, l'alta velocità di adesso, di là si sia giusto o sbagliato farla, ma si è cominciato a parlare negli anni 70, Siamo nel 2012, non hanno ancora fatto i carotaggi. Se la faranno tra 20 anni. Non si può immaginare che un'opera ci metta 60 anni da quando viene pensata a quando viene realizzata, perché comunque rischia di nascere vecchia, superata. Cavour, che guida questo gruppo, fa l'Italia il 17 marzo del 61, ma il 6 giugno, 3 mesi dopo, muore. E la classe dirigente italiana resta orfana di questo personaggio. Non ci sarà più nessun governo che dura tanto. Saranno tutti governi di 6 mesi, 8 mesi, 1 anno. Per avere un primo ministro di lungo periodo bisognerà aspettare De Pretis nel 76. È vero che erano governi ugualmente stabili. Henry Kissinger, ricordate, il ministro degli esteri, insomma, capo del Dipartimento di Stato americano, anni fa diceva: l'Italia è il paese più stabile del mondo, perché cambiano sempre i governi, ma non cambiano mai le persone che fanno parte dei governi. Nel senso che si scambiavano un po' di ruolo. Era abbastanza vero. L'Italia del 1861 è un po' così. Cambiano i governi, sono sempre gli stessi, però non c'è più la personalità lungimirante. Bene, l'anno scorso, nell'ambito dei 150 anni, sono stati fatti degli studi e delle ricerche negli archivi. Hanno trovato un appunto di Cavour, scritto un paio di settimane prima di morire, in cui manda Minghetti in Inghilterra a studiare il sistema federale inglese, e in cui scrive: dobbiamo creare una commissione che studi un modo per organizzare federativamente l'Italia, perché capisce subito che non si può governare il nord e il sud contemporaneamente da subito nello stesso modo. Pensate a uno degli elementi di polemica più forte che ci sono stati allora: il servizio militare obbligatorio. Fare il servizio militare voleva dire allora fare 5 anni, e in una società agricola prendere i maschi dai 19 ai 24 anni e portarli via vuol dire dare un colpo drammatico all'economia. Le donne del sud, disperate perché i figli partivano, non erano disperate perché pensavano alla guerra, erano disperate perché la partenza del figlio nel pieno delle sue energie fisiche era un pregiudizio alla sopravvivenza economica della famiglia. Nel nord il servizio militare obbligatorio è stato metabolizzato, digerito, attraverso 3 secoli, perché ha cominciato nella metà del 500 Emanuele Filiberto a dire: Torino deve dare 10 soldati, Cisterna 1, Asti 4, Pinerolo 3, e poi pian piano i 10 di Torino sono diventati 20, l'1 di Cisterna sono diventati 2, poi 4, poi 9. Nel 1854, cioè 3 secoli dopo, Alfonso La Marmora, ministro della guerra, ha fatto una legge che ha stabilito il servizio militare obbligatorio per tutti e non ha creato problema perché ormai ci si era abituati. Nel sud l'hanno introdotto non in 3 secoli ma in 3 settimane. È chiaro che c'è stata un'insorgenza contro quella che veniva vissuta come un attacco all'economia contadina per come era stata organizzata fino ad allora. E ha dato vita a quel fenomeno che la storiografia ha chiamato brigantaggio meridionale, ma non era affatto un brigantaggio, era una rivolta sociale che è stata repressa utilizzando i 2/3 dell'esercito e con un numero di morti superiore a tutte le 3 guerre all'indipendenza messe assieme. Una guerra in cui il Sud è stato trattato come terra d'occupazione. Hanno approvato una legge qui a Torino il 15 di agosto del 1863, non perché non facessero le ferie allora, ma appositamente in un giorno in cui avesse meno eco, la legge Pica, dal nome del proponente, che era applicata solo nelle province meridionali. Ed era la legge dei sospetti. Diceva: se più di 2 persone vengono fermate per strada in atteggiamento sospetto, possono essere arrestate. Ma qual è l'atteggiamento sospetto? Io posso dire che una persona è sospetta perché guarda per terra, quindi chissà cosa sta complottando, oppure perché parla con l'altro, chissà cosa stanno tramando, oppure perché guarda in aria, chissà chi sta dando un segnale. Era una legge che lasciava il totale arbitrio di arresto all'autorità militare. È chiaro che di fronte a questa repressione c'è stata una reazione molto forte. Come ha fatto lo Stato a vincerla? E qui credo sia la ragione per cui il passato si proietta sul presente. Per vincere quella repressione lo Stato italiano si è alleato al peggio della classe dirigente meridionale, cioè a quei baroni contro i quali i Borboni in parte si erano scontrati, che in parte avevano sconfitto ma che non erano ancora sconfitti del tutto, e appoggiandosi a quei baroni, alle loro masnade, è riuscito a riaffermare il controllo sociale sul territorio. C'è una fase diventata quasi proverbiale di Tomasi di Lampedusa nel Gattopardo, cambiamo tutto perché non cambi nulla, che è significativa. Ma ce n'è una ancora più significativa, che è un romanzo nell'Ottocento, a scuola si leggono ancora adesso I Malavoglia e Mastro Don Gesualdo, che sono anche un po' noiosi. Mentre c'è un romanzo, secondo me, molto più bello, che vale i grandi russi del tempo, che è I Viceré di Federico De Roberto, pubblicato nel 1893. Narra la storia della famiglia degli Uzzeda, viceré spagnoli ormai trapiantati a Palermo, anti-italiani, anti-unitari, anti-garibaldini, anti-sabaudi, anti-risorgimentali, che combattono in tutti i modi possibili e immaginabili l'unità d'Italia. Ma quando l'Italia si realizza, si guardano in faccia e dicono: come? La nostra famiglia è sempre stata dalla parte del potere. Adesso ci facciamo mettere ai margini? E allora prendono l'ultimo rampollo, lo fanno eleggere deputato e da quando mette piede a Montecitorio comincia a intrallazzare sulle commesse statali perché vadano a beneficio della sua famiglia e non del territorio siciliano a cui sono destinate. Sembra una storia di oggi ed è stata scritta quasi 150 anni fa. Grazie.
Grazie, grazie.
Ma bisogna fare un applauso agli under 12 che hanno resistito lo stesso fino a questo.
Io però ti devo fare una domanda, come donna, il ruolo delle donne, delle regine in modo particolare, perché noi siamo abituati a leggere dei re, no? Però mi sembra che qua le regine non siano da meno, nel senso che hanno avuto un peso notevolissimo sulle scelte, anche repressive, sulle svolte
credo che
repressive.
Di regine napoletane ce ne sono due che sono passate alla storia, due e mezza. Una è Maria Carolina, che è stata in realtà il vero monarca,
sì.
Nel senso che tutte le biografie riconoscono che il ruolo politico ce l'aveva lei e non il marito. Ed è quella che caratterizza per l'appunto i 40 anni di riformismo illuminato e poi però anche gli anni della repressione. Tant'è che nel 1812 sarà allontanata dalla corte, tornerà in Austria e morirà in Austria, anche perché la personalità molto forte quando si unisce alla senilità spesso rischia di essere, come dire, invasiva, per cui viene allontanata per input dell'ambasciatore inglese. Poi c'è la Sofia, la moglie di Francesco II, che è un personaggio, Francesco II è l'ultimo re di Napoli, prende il potere 23enne nel 1859 e poi viene sconfitto dalla spedizione dei Mille e in genere dall'atmosfera politica di quell'anno. E tutte le biografie riconoscono che era un giovane inesperto, inadatto per personalità e per intelligenza a ricoprire quel ruolo in quel momento storico. Perché oggi parliamo di questi avvenimenti con estrema disinvoltura, ma se ci pensate è capitato tutto in un anno e mezzo. Quando la storia cambia in un anno e mezzo, bisogna pensare molto avanti per riuscire a interpretarla, no? Cioè noi siamo abituati, non so, a discutere da quanto stiamo discutendo delle elezioni del 2013. E le primarie, non le primarie, e Monti bis, non Monti bis, e lì altro che facevano tutto da un giorno all'altro, no? Cambiava la storia. Il Vittorio Emanuele II, re d'Italia, che fa la seconda guerra all'indipendenza, è una classe dirigente che ha giocato il tutto per tutto, o la va o la spacca, o si fa l'Italia o si va a casa o si viene magari ghigliottinati, fucilati, no? È gente che ha rischiato il tutto per tutto nella consapevolezza che c'era un grande progetto. Ecco, questo Francesco II non era assolutamente un personaggio che aveva queste capacità, pare fosse molto più aperta alla regina, avevano un rapporto molto dubbio, molto come tutti i matrimoni reali, sono matrimoni combinati per interessi diplomatici, non per amore. Quello che è insolito è che, cioè, che si faccia le corna è normale, che il re ne faccia di più o quantomeno abbia meno cura nel nasconderle anche. La cosa anomala di loro è che la regina ha fatto un figlio con un altro ed era una cosa pubblica, ammessa e riconosciuta. Nel 1861-62 era insolito, ma era anche in qualche modo un'affermazione di indipendenza. L'argomento della regina era: il regno non c'è più, quindi le ragioni diplomatiche del matrimonio neppure, faccio cosa mi pare, ed è tornata poi a vivere di fatto in Baviera, da dove proveniva. E poi c'è invece Maria Cristina di Savoia, la prima moglie di Ferdinando II,
morta giovanissima di parto, che è passata poi alla storia con questo alone di santità. Però quando una donna passa alla storia con un alone di santità, insomma, è un po'...
È interessante, come dire, il discorso dei tempi, anche quando c'era il suo funerale, sono arrivate nello stesso giorno le cannonate della Marina Sarda di congratulazioni.
Quando questa regina è morta di parto, è morta 2 o 3 giorni dopo il parto, per cui quando hanno fatto il suo funerale la flotta piemontese è arrivata davanti a Napoli a sparare cannonate a salve di giubilo per la nascita del primogenito, perché non avevano ancora saputo che intanto la madre era morta. Ma era il sistema di comunicazione del tempo che era ovviamente
non era
legato.
Internet,
non c'era internet.
Ci sono domande?